Salmo 103, 102. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe. Guarisce tutte le tue malattie.
Egli va dalla
Salmo.
fossa alla tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché egli sa di che siamo plasmati e ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli.
Per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici
Benedici
il
il
Signore,
Signore, anima
anima
mia.
mia.
Gloria
Gloria
al
al Padre
Padre e
e
al
al Figlio
Figlio
e
e
allo
allo
Spirito
Spirito Santo,
Santo, come
come
era
era
nel
nel
principio,
principio,
e ora e sempre, nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Amen. È un invito questo salmo a benedire il Signore bene fa. E noi possiamo almeno, è una cosa bella, oltre che doverosa, quella di benedire il Signore. E lo benediciamo perché perdona tutte le nostre colpe, guarisce tutte le nostre malattie. Salva dalla fossa la nostra vita, sazia di bene i nostri giorni.
Abbiamo scelto questo salmo che parla della misericordia di Dio per fare da sottofondo al brano che leggeremo questa sera, che contiene dei guai, guai, guai. Ecco, così cercheremo con discernimento di comprendere il duplice gioco di Dio, quello del lamento e quello della danza, ecco, quello del guai e quello dell'amore, come si conciliano i due.
Il brano è da Matteo capitolo undicesimo, dal versetto ventesimo al ventiquattresimo. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, avvolte nel cilicio e nella cenere. Ebbene, io ve lo dico, Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata, perché se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, ancora oggi essa esisterebbe. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua.
Ecco, vediamo questo brano nel contesto del capitolo undicesimo. È un capitolo di passaggio dove si parla del destino di Gesù in mezzo al suo popolo, che è il destino costante di Gesù in mezzo a noi. Ecco, Gesù non è fondamentalmente capito, è misterioso, anche chi lo attende come il Battista non lo capisce e deve interrogarsi. E davanti alla sua debolezza, davanti al suo amore, alla sua misericordia, all'annuncio del Figlio che porta l'amore del Padre e lo porta nella debolezza del Cristo che finirà in croce, c'è uno scandalo, cioè non si capisce che gioco gioca. Il Battista aspettava un'altra cosa, annunciava un'altra cosa, anche lui deve convertirsi. E allora Gesù dice: questa generazione e ogni generazione è una generazione che non sa capire il gioco di Dio. Il gioco di Dio è in due momenti. Il primo momento è quello di denunciare il male perché ci fa male, per giungere alla conversione. Il secondo momento è quello di danzare la gioia e la vita, perché appunto uscendo dal male entriamo nella nostra verità, che è l'essere figli di Dio. E subito dopo Gesù applica il giudizio, dice per esempio queste città dove ha lavorato in questo periodo non hanno accolto l'invito al lamento, cioè non si sono convertite. Subito dopo, vedete, in quello stesso tempo Gesù dice: ti benedico Padre. Altri invece si sono convertiti. Allora praticamente si parla del giudizio su questa generazione. C'è chi si converte, c'è chi non si converte. Chi si converte cosa gli capita? Ti benedico Padre, chi si converte entra nella vita trinitaria, diventa figlio, entra nella comunione col Padre e coi fratelli. E chi non si converte, vediamo, ci sono queste minacce, poi ne troveremo altre ancora nel Vangelo, queste sono le prime nelle quali ci imbattiamo, e allora vorremmo un pochino riflettere sul senso delle minacce nella Sacra Scrittura, e anche se il Signore ci dà un po' di discernimento, anche sul senso del fallimento, dell'inferno, di queste cose che sono fondamentali per capire la salvezza. E allora, senza dare una risposta prima, cerchiamo di procedere per gradi di vedere i vari elementi. Il primo elemento, come vedete, qui si tratta di una minaccia. E troviamo spesso anche nell'Antico Testamento delle minacce, ne abbiamo parlato altre volte, e vediamo innanzitutto che significato ha la minaccia e tutte le minacce che troviamo nel Vangelo. Ecco, non è che Gesù e Dio, il Padre, prima di Lui, mediante i profeti, minacciassero per l'uomo dei castighi ineluttabili che piovevano sulla terra perché avevano fatto del male. No, tutti i profeti hanno sempre minacciato il popolo del castigo a una condizione, anzi per un fine, perché si convertissero in modo che la minaccia non si realizzasse. Quindi il valore di una minaccia è che non si avveri, non so se è chiaro. La minaccia serve per far scoprire il male che si sta facendo in modo che uno non lo faccia. Quindi non è per dire adesso ti capita questo, cioè non c'è un meccanismo ineluttabile tra la minaccia e la conseguenza. Proprio la minaccia è rivelatoria, rivela il male che stai facendo in modo che tu smetta di farlo. Quindi cosa rivela la minaccia? Rivela che il male è male e che Dio ti ama infinitamente e non vuole che tu finisca male. Quindi non è che Dio mi minacci, è il male che minaccia, è il male che fa male, solo che io non lo vedo. Ecco, questo ci serve per entrare nel discorso, perché...
Sto pensando un altro verbo equivalente, quasi sinonimo. Ecco, Dio mette in guardia, dice attenzione, succede questo se... Quindi non è che Lui commina questo disastro, ti dice ti incombe il disastro se continui così, per dire.
Cioè in fondo stai andando contromano e c'è una macchina che è un po' più in là e ti dice guarda che se vai avanti ancora 50 metri sbatti contro l'altra, quindi accostati. Ecco, questo è il senso delle minacce. Non è che ti minaccia di sfracellarti, ti stai sfracellando e ti dice per favore non farlo. Ecco, questo è il primo senso delle minacce. E così procediamo per ordine. Poi, oltre alla minaccia, la minaccia è sempre di una punizione, no? Se vai avanti ti sfracelli. Se fai il male vai all'inferno. Se fai il male sei punito. C'è sempre una sanzione. E contro chi ha trasgredito un divieto, no? Allora, che senso ha la punizione? Noi siamo abituati a dire che Dio ci punisce e diciamo innanzitutto che non è vero che Dio ci punisce e poi vedremo che senso ha dire anche che Dio ci punisce. Innanzitutto non è vero che Dio ci punisce. Se tu ti butti dal decimo piano, il fatto che ti fai male non è una punizione, è la legge di gravità, che è giusta, se no non staresti su. Cioè, la punizione è interna all'atto che fai. Se fai il male, è chiaro che ti fai del male, quindi il male che subisci non è una punizione, è per farti vedere che stai facendo del male. Se metti la mano su quel cero è chiaro che ti scotti, ma lo scottarti non è una punizione, è buon segno, vuol dire che hai la sensibilità e che devi tirar via la mano. Mentre noi riteniamo che la punizione sia un male e il male invece sia bene, invece no. Il male è ciò che fai e la punizione è molto bene, ti fa capire che è male quel che fai e lo comprendiamo dalla conseguenza. Ma la conseguenza del male non è un male, è il male che è male. Quindi non è vero che Dio mi punisce, Dio non è l'occhio, non è il divieto, non è il giudice che sta lì per giudicarti, ma è il male stesso che tu fai che ti punisce, perché Dio vieta il male perché ti fa male. Non è male perché è vietato, te lo vieta perché è male, non so se è chiaro. E come fa la mamma con i bambini? Gli vieta ciò che gli fa male, perché non capisce. Quando capisce non glielo vieta più, ha capito che non deve farlo. Quindi il divieto e la punizione che la mamma gli dice se metti le dita nella presa della corrente ti sculaccio, ecco, è positiva, è pedagogica, non può capire la storia della corrente o che. Capisce che però la mamma lo punisce se fa quello e quindi non lo fa. Poi quando capisce perché non farlo, allora capisce, ah, la mamma mi minacciava e mi puniva perché mi vuol bene. Quindi per sé la punizione mi viene dal male, resto folgorato, non dalla mamma, dal mio gesto negativo. La mamma mi minaccia e mi punisce perché non mi capiti quello. Però è anche vero, in qualche modo, che Dio ci punisce. E spiego. Perché se io avessi fatto del male, e siccome il male ha la sua sanzione interna, cioè il male fa male, allora vuol dire che inevitabilmente devo pagarlo. Quindi il male è fatale, quindi la punizione sarebbe fatale. Hai sbagliato, devi pagare comunque. Il dire che è Dio che mi punisce porta un grosso vantaggio. Vuol dire che il male non è fatale, mi punisce Dio, molto bene. Cioè, non è che che il male, inteso come punizione, sia un fato che sfugge a Dio per cui implacabilmente si avvera. Anche quello è nelle mani di Dio, di quel Dio che mi ama, di quel Dio che non vuole il mio male. Quindi è un modo per defatalizzare anche la punizione. Se no uno si autopunisce. Scusa, se ho sbagliato e ho ucciso, l'unica cosa da fare è uccidermi. Perché dovrò pagare la vita con la vita, no? Se invece è Dio che mi punisce, che è morto in croce per me, allora cambia il discorso, cioè esiste il perdono. Quindi è il modo, e questo, attribuire la punizione a Dio per rompere la legge inflessibile del delitto e castigo, trasgressione e punizione. Perché c'è qualcosa che va oltre, più grande del castigo, più grande della punizione, più grande del male che una volta fatto è fatto.
Abbiamo visto allora, sto pensando che è una specie di glossario questo che facciamo, un glossario della vicenda salvezza, che è un'operazione che i cui costi sono addebitati soprattutto a Dio, cioè esclusivamente su di Lui pesano. Ecco, allora il glossario prosegue, prima la minaccia, poi la punizione. Ora...
La punizione perché ci fa male? Perché noi siamo fatti per non essere puniti ma premiati, perché a noi piace il bene, piace la felicità, quindi è nel desiderio profondo di felicità che si capisce tutto il discorso negativo. Cioè l'uomo è fatto per il bene, per la gioia, per la felicità. Non solo è fatto per il bene e la felicità, ogni creatura è fatta per l'esistenza. L'uomo però ha una particolarità, che l'uomo è cosciente del limite della morte. E la sua felicità è il superamento del limite della morte. Cioè l'uomo ha un desiderio che trascende sempre lui stesso ed è importante andare oltre se stesso per essere felice. Cioè l'uomo ha una storia che è la ricerca di felicità in fondo, la ricerca di salvezza. Eppure guardate voi, proprio nella storia abbiamo l'esperienza del contrario della salvezza. È la specie umana che conosce le guerre, le ingiustizie, le cattiverie, i conflitti, le angosce, a tutti i livelli, interni, esterni, personali, comunitari, sociali, globali. Cioè l'uomo desidera la felicità ed è coscienza di infelicità. Cioè il nostro desiderio di felicità è protesta contro l'infelicità che sperimentiamo. E per di più sappiamo anche che c'è una connessione tra ciò che noi facciamo e la felicità. Mentre l'animale non si pone il problema, fa quel che deve fare e basta, gli va sempre bene se ha fatto quel che doveva fare, ecco, l'uomo si accorge che facendo certe cose, in queste cose c'è una promessa di bene e di felicità, vanno in una direzione positiva, altre vanno in una direzione negativa di distruzione. Quindi l'uomo capisce che la felicità dipende più o meno, almeno in buona parte, dalla sua libertà, dalla sua responsabilità. Cioè, in termini molto semplici, si dice che se l'uomo fa il bene, si realizza e felice, avrà il paradiso. Se fa il male, si distrugge e va all'inferno, detto in termini molto semplici. Ed è l'esperienza o la paura o la realtà di ogni storia. Insomma, il bene va premiato e il male va punito. Si suppone che l'uomo possa scegliere tra l'uno e l'altro. Su questo si fonda ogni legge, ogni religione e ogni corretto vivere, che si premi il bene e non il male e si punisca il male e non il bene. Ecco, però c'è un paradosso. Che magari lo esaminiamo dopo, sì, quello della giustizia. Ecco, e qui però stiamo ancora un momentino su questo, perché è a questo punto che vengono fuori, direi, i due immaginari opposti, quello della felicità che è il paradiso, il ritorno al giardino dell'origine, il compimento di ogni desiderio, e poi esattamente il contrario, quello dell'inferno, deriva da inferi, sottoterra. Contrario della vita che germina dalla terra, cioè la regressione alle tenebre, alla morte, alla non vita. Ecco. E noi abbiamo un'abbondante esperienza di inferno, esperienza di morte, di angoscia, di ingiustizia, di guerra, di sopraffazione, di disperazione. Basta leggere i giornali, sappiamo che c'è l'inferno. C'è l'uomo che è alienato da sé, non accetta né sé, né gli altri, né Dio, né la natura, né niente, in lotta con sé, con tutti, è un'esperienza abbastanza comune e reale. Questo è l'inferno. C'è la perdizione. C'è l'inferno, in fondo, la coscienza di tornare alla morte. E che non c'è rimedio positivo alla nostra vita, cioè non andiamo verso il bene. Non è che andando avanti con gli anni uno dica divento sempre più bello, più buono, più bravo, più intelligente, più vitale. No, diventi più brutto, più cattivo, più scemo e muori. Almeno così pensiamo, no? E poi è anche vero. È anche vero. E sotto c'è una grande sapienza in questo. C'è che l'uomo è cosciente di essere mortale ed è necessariamente mortale e quindi ha una fine e lui vuol salvarsi da questa fine. Quindi emerge il problema della salvezza da ciò che sa essere l'inferno, da ciò che sa essere il male che pervade l'esperienza umana. E per sé tutta la cultura umana è un tentativo di salvezza a vari livelli. L'ideologia a livello generale, le religioni ancora più generale, le varie tecniche nel loro ambito, da quelle personali psicologiche, a quelle economiche, a quelle sociali, a quelle... Il problema della salvezza è ciò che muove la storia. Nessuno fa una legge dicendo questo è per il vostro male, così starete peggio, di nessun tipo. È per farti star meglio, per renderti più felice, darti un stile, una qualità di vita, di relazioni più umane, più vivibili, cioè è il tema della salvezza. E per sé se si parla di salvezza vuol dire una cosa molto semplice, che ci troviamo in una situazione perduta, se no non c'è problema di salvezza. Se sto bene non ho bisogno di essere salvato. Quindi è implicito al desiderio di salvezza l'esperienza di una caduta, cioè, che non è come dovrebbe essere, che se andiamo avanti così va male, perché il male c'è. E che per sé non dovrebbe essere questo il senso della creazione, dovrebbe essere diverso. Ed è in questo che si capisce allora ancora di più l'altro concetto che vorremmo chiarire, che è l'inferno. Ecco, se il paradiso, paradiso è una parola che deriva dall'antico persiano, pardesh vuol dire il giardino, l'Eden. Se il paradiso rappresenta quel giardino perduto che è il sogno dell'uomo, della piena unione con la vita così alle sue origini, nella sua pienezza, l'inferno rappresenta gli inferi, cioè la prospettiva del fallimento con tutto ciò che porta al fallimento. E le minacce dell'inferno le troviamo nel Nuovo Testamento in modo abbastanza preciso. Sono minacce. Allora cominciamo a leggere l'inferno come una minaccia. Perché Dio fa delle minacce? Semplicemente perché non si avverino. Le sue minacce rivelano una realtà che c'è, cioè stai facendo il male, ti stai facendo del male, perché? Perché tu ne esca, perché tu sappia, abbia coscienza e abbia la libertà e la responsabilità di uscirne. Quindi nel Nuovo Testamento si parla di inferno come minaccia, non come una sorte ineluttabile che capiterà se fai il male. Semplicemente che stai facendo il male, sei all'inferno, ti dice guarda che sei all'inferno per favore, ma non è necessario, anzi stai meglio a vivere diversamente, invece che vivere nell'odio, nell'egoismo, nella guerra, vivi nell'amore, pensa anche agli altri, vivi nella pace, vedrai che vivi diversamente.
Sì, in un certo senso mi sento di dire questo, che il rischio allora non è di andare all'inferno, ma di restare in quell'inferno in cui è chi è egoisticamente, egocentricamente isolato, chiuso. Non andare, ma restare. E la minaccia dell'inferno diventa invito a uscire, a lasciarsi trarre dall'inferno in cui si è.
Quindi se si parla di inferno, se ne parla proprio per chiamarci alla responsabilità e alla libertà e alla decisione qui e ora per uscire dall'inferno, cioè per vivere diversamente, e questa è la conversione. Cioè, a fare il male si sta male, è meglio fare il bene che si sta bene, e questo dipende da noi. Il parlare poi dell'inferno come punizione divina è molto utile. Perché la punizione c'è, perché se fai il male chiaramente porti il male. Ecco, questo male è una punizione di Dio, in che senso? Che non è fatale, Dio perdona. Non è un meccanismo che scatta, è riservato a Dio. Difatti Dio punirà il male in modo divino. Dio farà un giudizio del male in modo divino e vedremo dopo quale giudizio fa. Ma è importante sapere che c'è un giudizio sul male, perché il male ci fa male, il male ci distrugge. Voi non siete contenti se un vostro figlio si tagliuzza via pezzettini la mano, si cava l'occhio, no? Dice, ti fai male. Ed è quello che mediamente facciamo. Ci facciamo male, tanto, gli uni gli altri, anche a noi stessi. Quindi Dio punisce perché c'è una giustizia, e ora tiriamo fuori il termine giustizia e poi concludiamo un po', tiriamo le fila. La giustizia cosa fa? Condanna il male e premia il bene. Anzi, chi ha fatto il male deve riparare il guasto. Deve portarne le conseguenze, perché il male è un'azione, l'azione ha dei risultati, i risultati ci sono, insomma. Se tu hai distrutto una cosa, quella cosa non c'è. Se tu hai fatto del male a una persona, quel male c'è. Quella negazione, quella negatività c'è. Quindi bisogna riparare al male, bisogna purificarsi dal male, bisogna saper uscire dal male, cioè ci vuole un impegno positivo, un'azione uguale e contraria. Quindi la giustizia vuole che il male sia riparato. Fin qui tutto chiaro. Supponete di aver fatto il male, cui avevo accennato, di aver ucciso una persona, come si fa a riparare quel male? Vita per vita? Cos'è, lo uccidi? Non si è riparato quel male, hai solo raddoppiato il male. Così se hai fatto del male, cosa fai? Ti punisci, oltre al male che hai fatto anche ti autopunisci, aggiungi male a male. Quindi per sé con la giustizia strettamente intesa che deve riparare il male, si entra in un paradosso che la giustizia non ripara il male, alla fine lo raddoppia, anche se è giusto ripararlo. Ma la riparazione dal male non è data dal nostro concetto di giustizia. C'è un altro concetto di giustizia. È il concetto di giustizia che Dio ci rivela dalla croce, perché la croce è la giustizia di Dio, è lì che Lui fa giustizia. È la giustizia dell'amore, in cui il male realmente è male, esce come male. Però c'è una vittoria del bene sul male strana. Cosa capita sulla croce? Sulla croce vediamo l'inferno. Il giusto che è ingiustamente ucciso, oltraggiato, disprezzato, torturato. Questo è l'inferno. Cioè, è la somma di tutto il male che possa fare l'uomo. Contemporaneamente lì c'è la giustizia di Dio, cioè Dio che ci ama porta su di sé questo male, questo è il suo giudizio, non ci condanna, si lascia condannare e porta su di sé il nostro male. Per questo la croce è la salvezza dall'inferno. Con la croce ci ha salvati dall'inferno, cioè con un amore più grande di ogni male, che mentre noi eravamo peccatori, Lui ha dato la vita per noi peccatori, che mentre noi lo crocifiggiamo, Lui perdona chi lo crocifigge. Che il centurione, che è quello che comanda il plotone di esecuzione, è il primo che lo riconosce ed accoglie il dono della fede. Questa è la giustizia di Dio, cioè che riscatta l'uomo dal male. Però rimane ancora qualche problema, perché adesso come la mettiamo con l'inferno, con la nostra libertà? Perché se diciamo che Dio ci salva tutti, allora la nostra libertà vale niente, tanto vale fare anche il male, no? Allora in fondo Dio ci minaccia dell'inferno solo così per farci un po' di paura, così facciamo i bravini su questa terra e poi ci dà le caramelle dopo. E no, il male è male, tanto male che è finito in croce. Il male è davvero inferno. E Dio vuole che noi costruiamo una vita qui e ora da figli di Dio, ognuno secondo la sua misura piena. Per cui esisterà anche un giudizio su di noi, e lo troviamo in 1 Corinzi 3:1-5, magari lo possiamo leggere. Dove Paolo dice che noi siamo edificio di Dio, l'Apostolo Paolo ha messo il fondamento che è Gesù Cristo, poi dipende da come si costruisce sopra. 3:1-5. Risponde. Scusa, sì, non è solo 3:1-5, ma è nel contesto.
No. Sì.
Ecco, scusate, 3:5-3:5:12, fino al 15. Allora, e Paolo dice, nessuno può porre un fondamento diverso, qui siamo al versetto 11, da quello che già vi si trova che è Cristo Gesù. Se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno e paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. La farà conoscere quel giorno che si manifesta col fuoco. E il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia egli si salverà, come attraverso il fuoco. Ecco, e con precisione ho letto dal capitolo 3 della prima lettera ai Corinzi, dal versetto 11 al versetto 15. Cosa dice qui Paolo? Che nel giorno del Signore verrà provato come noi abbiamo costruito la nostra vita. Il fondamento della nostra vita c'è e rimane. È Gesù Cristo, il Figlio, che si è fatto nostro fratello, ed è la nostra verità profonda, che siamo figli. Questa verità nostra rimane sempre. Però ci è data tutta la vita per costruire su questo una vita da figli. Se io butto via tutta la mia vita non vivendo da figlio e da fratello, davvero tutto ciò che io ho fatto sarà bruciato. Vale niente, è paglia. Nel giorno del giudizio sarà bruciato. Io sarò salvato, sì, sarò salvato di me quella parte come Dio mi ha fatto nel momento della nascita. Tutto il resto sono vissuto per nulla, era meglio morire prima. Cioè è tutta una vita inutile buttata via. E questa è la grande punizione, il grande fuoco, davvero, che brucia via tutto. E normalmente tutto quello che facciamo è destinato al fuoco, è paglia, è legno. O è invece un crescere sul fondamento che è l'amore del figlio per i fratelli? Quindi ci richiama la responsabilità della nostra vita di costruire la nostra vita positivamente per cui abbia senso vivere. E allora cresciamo di gloria in gloria, secondo l'icona, l'immagine del figlio, nella quale siamo destinati, ognuno nella propria misura, a ricevere la propria pienezza. Allora ha senso vivere. Il non vivere così, il non vivere da figli e il buttare via la vita è l'inferno, sarà bruciato. Ma lui si salverà. Cioè c'è in tutti noi una parte salvata. C'era Ambrogio, Sant'Ambrogio di Milano, che diceva che nel giudizio, diceva in buon latino, unde colligitur qui eidem homo et salvetur ex parte et pariter condennetur ex parte. Lo stesso uomo sarà salvato in parte e in parte condannato. C'è il giudizio che porta anche Matteo al capitolo 25. Mi avete dato da mangiare, venite benedetti al Padre mio. Non mi avete dato da mangiare, lungi da me, maledetti. È quel giudizio che avviene in ciascuno di noi. Ci sarà una parte in noi benedetta, quella parte che ha riconosciuto nei fratelli il figlio di Dio e ha vissuto da figli di Dio. Venite a me, entra nella gioia del tuo Signore. Questo è il premio che ricevi preparato da te fin dalla fondazione del mondo. Quindi tutta la nostra vita è un rispondere alla nostra verità di figli ed è un crescere ed è per questo che ha senso vivere, per questo Dio ci ha creati. Per partecipare sempre più pienamente alla sua gioia. Ogni volta che però non ho riconosciuto il fratello, e nel fratello il figlio di Dio, e non ho vissuto da fratelli, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Cioè questa parte è per eternamente bruciata. È il mio fallimento. E allora è in questa vita che io devo vivere, in misura sempre più piena il comandamento dell'amore, e questo mi purifica e fa crescere in me esattamente ciò che Dio vuole attraverso le minacce dell'inferno, fa crescere in me la somiglianza sempre più piena col figlio nella pienezza di vita alla quale lui mi ha destinato. Ora in questo modo, vedete, si rispetta e si risolvono anche tanti problemi, che Dio realmente è tutto e solo buono. Se ci fosse un odio eterno contro Dio, un fallimento eterno, sareste contenti voi di avere un figlio eternamente infelice? Sareste soddisfatti nella vostra giustizia di genitori? Tantomeno Dio. D'altra parte, si rispetta anche la libertà dell'uomo. Cioè, la nostra libertà è davvero importante. Cioè, il nostro costruirci a immagine di Dio, giorno dopo giorno, nella responsabilità della storia nostra personale e di tutti, è determinante. E addirittura il nostro paradiso. Ecco, allora mi sembra che in questo modo riusciamo un po' forse a capire meglio, ecco, quel mistero profondo che concerne la salvezza è salvezza dalla perdizione, dall'inferno, ecco, rispettando insieme sia il fatto che Dio vuole salvare tutti, perché è amore universale, sia il fatto che Dio è giusto, non può salvare il male, sia il fatto che Dio è onnipotente, non ci sarà un male eterno contro Dio, sia il fatto che l'uomo è libero e responsabile, cioè dipende da lui costruire davvero nel bene ora. E ciò che costruisce nel male sarà davvero, come molti padri ritenevano, compreso Ambrogio, proprio quel giudizio che passa all'interno di noi. Quel giudizio di purificazione, quello di cui parla Paolo appunto nella lettera ai Corinzi, che una parte in noi sarà salvata, appunto sì, quella parte che è stata costruita debitamente, il resto no. Ecco, ci possiamo fermare qui? Come testi, e potete rivedere il salmo che abbiamo pregato all'inizio e poi il libro di Giona, sono solo 4 capitoli, c'è la minaccia, Ninive sarà distrutta, Giona dovrebbe predicare, è il primo che scende agli inferi, è liberato, torna a predicare e Dio perdona. E che è un libro molto istruttivo proprio sul concetto di minaccia che Dio propone all'uomo proprio in vista della misericordia.
Bene, penso si possa tornare su qualche termine, su qualche realtà accennata, per comunicare quanto si è sentito così di positivo, quanto si è sentito come ecco, maggiormente valido per la nostra vita, per la nostra fede, per la nostra condotta. Evidentemente senza la pretesa di esaurire questi termini, meglio queste realtà che sono determinanti. Poi credo che durante tutta la lettura del Vangelo verranno via via nella narrazione chiarendosi. Quindi vediamo, ecco, qualcosa. Aspetta.
Forse non c'entra molto, ma ho così una curiosità sul fatto dei miracoli. Dice, no, perché se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenze, eccetera, eccetera. Vorrei sapere come mai attualmente che di miracoli ne succedono continuamente, sia nella nostra vita quotidiana e sia vissuti personalmente da noi tutti, e miracoli che accadono realmente attraverso sacerdoti durante preghiere carismatiche, durante messe carismatiche. Perché molta gente, pur vedendo queste cose, non cede, non crede e rimane sempre nella sua incredulità, nella sua freddezza, ecco.
Credo che questa domanda sia interessante, perché noi cerchiamo i miracoli perché ci interessano i miracoli, mentre invece lì si dice perché servono i miracoli, per convertirci, perché il vero miracolo è convertirci. Cioè non è grande miracolo se io che sono morto risorgo, dovrò morire ancora, mentre il vero miracolo è se io che sono morto dentro, chiuso nell'egoismo, risorgo a vita nuova, cioè so amare, mi converto. Allora ogni miracolo, in senso proprio vasto, cioè ogni segno della presenza di Dio mi è utile nella misura in cui davvero questo mi chiama a convertirmi, a vivere sempre più lo Spirito del Signore, altrimenti è veramente dannoso il miracolo. Cioè voi cercate segni, dice Gesù, ma non perché avete capito, perché volete del pane, cioè vi interessano le vostre cose. Ed è molto comune questo cercare, in fondo è in Dio, è nella preghiera, la gratifica dei propri bisogni, invece che l'impulso a convertirci dal nostro egoismo. È interessante, quella città ha visto tanti miracoli, che vuol dire che non sono allora i miracoli a convertirci. È invece la disponibilità a convertirci il miracolo. Qui il vero problema non è che Dio debba fare dei segni, ne dà anche troppi. Il problema è aprire gli occhi per vedere il segno. Tanto è vero che l'ultimo miracolo è la guarigione del cieco, cioè per vedere ciò che Dio opera. E questo è il vero miracolo, vedere l'opera di Dio e seguire la sua opera.
Si può forse domandare anche, si può domandare qualche approfondimento magari su qualcosa che ci è risultato anche positivo, abbiamo sentito con intensità, però vorrei chiarire ulteriormente.
Ma io vorrei capire meglio il concetto del male e della punizione. Perché è giusto dire che effettivamente il male fa male di per sé stesso, no? E allora Dio, ma di fatto quando uno si trova a fare del male, cioè magari sta male lui, ma non è che c'è la punizione di Dio, cioè la punizione di Dio arriverà dopo, giusto? E allora io credo che Dio comunque ama lo stesso, cioè lei stesso l'ha detto, Dio ama lo stesso anche se uno fa male, cioè non è che se uno fa male Dio nega il suo amore. E allora dice, cioè, io vedo molto di più la punizione del male in se stesso e non la punizione di Dio, cioè dov'è la punizione? Non c'è,
sì.
Non lo so,
sì.
È lì che non capisco.
Ecco, ritengo davvero che prima è utile dire che la punizione è del male. Poi vediamo nella Bibbia che spesso si dice Dio e dice ti punisco, e lo dice spesso, quindi come il genitore dice ti punisco. Ecco, ed è importantissima questa punizione di Dio. Se il figlio non è punito è terribile, va in angoscia, ha bisogno della punizione che venga da un altro, da chi gli vuol bene e gli perdona. Se no dovrà sempre pagare ogni male che fa. Invece guarda te l'altro che gli vuol bene, aspetta a lui giudicarlo. È già diverso. Se no dovrei pagare immancabilmente tutto il male che ho fatto. E se ho fatto un male irreparabile, cosa faccio? Devo irreparabilmente perdermi. No, perché è Dio che mi punisce. Siccome Dio è finito in croce per me e mi ama infinitamente, la sua punizione sarà interessante. Però è reale, cioè quel male è male, tant'è vero che sulla croce l'ha portato. E allora questa è la possibilità in fondo di conversione, cioè fa vedere che il male è male, però non è fatale perché c'è uno che sta sopra il male, aspetta lui giudicarti, e questo che ti giudica è uno che è morto in croce per te che fa il male, come ti giudicherà? E che è capace di fermare il male, perché sulla croce l'ha fermato, cioè l'ha portato su di sé. E quello è il giudizio di Dio. Però è utile che prima ci sia, chi non capisce questo giudizio, che ci sia, guarda che ti punisce, è utilissimo. Perché se no prima si punirebbe lui. Invece te, non occorre ti punisce, c'è già chi ti punisce. Poi quando capisce come Dio lo punisce è salvo. Non so se ha aiutato a confondere un po' le idee oppure... Io parlando, avevo sempre davanti questo pulpito che ha molti secoli, e chissà quante prediche sull'inferno belle colorate di zolfo e quante prediche sulla misericordia contemporaneamente, e bisogna prendere sempre tutte e due. Sono sapienti tutte e due.
Vorrei mi chiariste un ragionamento fumoso. Secondo quanto ho capito, il male si fa per mancanza di fede. La fede deve essere chiesta. Nonostante questo, non ce n'è mai abbastanza, tant'è vero che si fa il male. Allora il male serve per umiliarci, altrimenti saremmo contenti di essere buoni, perché abbiamo la fede sufficiente per non fare il male?
E ci sono dentro varie domande, non saprei a quale rispondere, ma la prima domanda è che se noi siamo contenti, abbiamo fede, Dio è contento, non gli dispiace. Ecco, poi è vero, il male lo facciamo, io penso, per ignoranza soprattutto, e per inganno che facciamo il male, credendo che sia bene all'inizio. Poi dopo, una volta fatto, non è più ignoranza, so che è male ma diventa coerenza. Cioè io sono così, cioè disperazione. Non posso far diversamente e allora lo faccio paradossalmente per autogiustificazione. Non posso far diversamente. E allora posso anche giustificarmi e dire sì, è giusto che sia così. E diventa l'abitudine al male il vizio. Cioè la volontà è schiava della paura del male e ci ricasca. Quindi il male comincia con un disturbo di intelligenza, cioè una menzogna, e poi un disturbo della volontà molto più grave che si affeziona al male pur odiandolo perché non vede altra possibilità. E allora come se ne esce? Se ne esce innanzitutto con la verità che noi non siamo così, siamo figli di Dio, e secondo con la misericordia. Non solo è vero che siamo diversi, siamo figli di Dio, ma addirittura è vero che Dio, anche se noi lo mettiamo in croce e facciamo il male, ci perdona e ci vuol bene. E questo allora libera il nostro cuore dalle paure e ci toglie dalla schiavitù del cuore. Però il cammino è un po' di tutta la vita. E la fede è insieme e la conoscenza della verità che Dio ci ama e l'esperienza profonda di liberazione dalla paura e dalla schiavitù della paura. Ed è un cammino lento, sì. Ci è data la vita proprio per questo. E credo che poi alla fine, quando si parla del giudizio in Matteo, ci arriveremo, allora tutti vedranno il figlio, il segno del figlio dell'uomo apparire nel cielo. Ecco, cosa faranno? Si batteranno il petto, cioè si convertiranno tutti, perché il segno del figlio dell'uomo probabilmente è la croce, cioè tutti alla fine vedono l'amore di Dio e allora cade ogni inganno. Per noi questo inganno è caduto prima della morte, grazie a Dio, per cui possiamo già vivere ora. Vivere già ora la vita eterna, perché già ora abbiamo creduto e conosciuto l'amore che Dio ha per noi. Già ora conosciamo il giudizio di Dio su di noi, cioè la sua misericordia. E allora questa verità ci libera dall'inganno e dalle paure, ci fa vivere ora da figli e da fratelli. E ci fa vivere già ora il paradiso, pur ancora senza essere troppo, sì, pur tra contraddizioni, cioè il regno di Dio è qui. E poi può darsi anche una cosa, lo dico così, sono cose un po' col beneficio di inventario, nel senso che dipende da come sono capite. Che c'è, come nell'educazione dei figli, voi dite certe cose prima e poi certe cose dopo, perché prima non le capirebbero. Cioè, prima il figlio lo educhi anche col divieto, poi glielo spieghi. Prima non è che glielo spieghi. Prima non è che gli spieghi perché non deve attraversare la strada se gli sta sfuggendo di mano. Lo tieni, e anche bruscamente, in modo che capisca che non deve farlo. Poi glielo spiegherai quando è in grado di capirlo. E può darsi che l'umanità anche passi attraverso fasi successive, cioè che in una certa epoca sia giusto accentuare, e l'uomo non è cosciente ancora di certe cose, allora accentua la punizione, la giustizia, perché è l'unico deterrente possibile. Ecco, perché l'uomo non si faccia del male. A un certo punto questo qui invece dico, ma se Dio è così cattivo, tanto vale non crederci. Cioè, quando il figlio cresce, se il padre è solo quello che proibisce, tanto vale mandarlo in pensione, me ne vado via da casa. Allora va cambiato il registro, perché cambia la comprensione. E può darsi che anche storicamente nel parlare, nel comprendere Dio, c'è una purificazione, una comprensione sempre maggiore. E la si nota all'interno della Bibbia e della nostra comprensione dello stesso mistero. Cioè, voglio dire, le potenzialità che la croce del Signore contiene per la nostra intelligenza su Dio, sull'uomo, sul destino dell'uomo e sulla meraviglia del destino dell'uomo in Dio e di Dio nell'uomo, non è ancora stata capita. La capiremo nella vita eterna. Ma se è vero che vivendo ogni volta comprendiamo un po' di più, può darsi che dopo 2000 anni riusciamo a capire qualcosa di più di quell'unico stesso mistero. E allora, mentre prima si potevano sottolineare certi aspetti, come il bambino che sottolinea i divieti, perché è utile che viva anche di divieti, se no si fa male, poi invece sopravviene anche una comprensione, un amore, una libertà, un'intelligenza superiore, che non è il trascurare il divieto, ma è averlo capito. Cioè, diventa adulto. E può darsi che oggi siamo chiamati a una fede più adulta, ecco. Per chi non ha la fede più adulta, allora vale ancora la minaccia e la punizione. Ed è giusto.
Io non ho capito bene come Dio ci punisce.
Ecco, proviamo a fare una breve parabola e poi riusciamo a capirlo. Supponi un figlio che fa male e lui non si accorge di niente e lui tranquillamente lo fa sempre di più. La mamma, che è cosciente di questo male, come si trova? È punita da questo male. Lo porta su di sé. Ecco. Così è la punizione del male. Dio, che ci ama, lo porta su di sé. Questo è il senso della croce. Quando il figlio capisce questo, capisce il male che ha fatto, ma capisce che questo male non è la parola ultima, ma la parola ultima è l'amore di chi sa vincerlo. Non so se è chiaro.
Io volevo dire una cosa invece che io ho trovato per me bella, che mi ha colpita, che sicuramente è stata detta molte volte da quando io vengo a sentire queste letture, però forse stasera mi è risultata più chiara, perché mentre si diceva che il male porta in sé il suo castigo, mi venivano in mente quegli affreschi, quei dipinti medievali in cui c'è
il diavolo che tormenta con le pinze roventi, e mi veniva proprio questa associazione, come tanti predicatori siano stati quasi costretti a spaventare con una pena molto fantasiosa il povero fedele che ascoltava. E però mi è venuta in mente subito l'altra faccia bella, e cioè che in fondo essere figli e vivere come fratelli, non per avere un altro premio, ma perché il premio è essere figli e vivere come fratelli. Forse sto per dire una cosa un po' ridicola per qualcuno, ma è come quando ci si trova tutti insieme a fare la caccia al tesoro. E poi io pensavo questo molto semplicemente: chi se ne frega di quello che si trova, perché comunque è l'essere stati insieme e l'aver giocato che è già un premio, indipendentemente dalla cosa diversa. Ecco, mi sono accorta che io probabilmente per tanto tempo ho scisso le cose, cioè ho pensato a un atteggiamento che avrebbe portato un premio e l'ho separato dall'atteggiamento. E invece forse stasera mi è risultato più chiaro che il premio è lì, è quello. Anche se, come dice Filippo, queste cose sono difficili da esaurire in un'espressione, e sicuramente con questo non è detto tutto. Però ecco, in mezzo a tanti dubbi volevo dire una cosa che per me invece stasera si è illuminata.
Qualcosa di analogo a questo in appendice, cioè Sant'Ignazio alla fine del libretto degli esercizi dice che è molto utile parlare dell'inferno. Spiego. Per quanto sia necessario portare l'uomo all'amore puro e per Dio, siccome non ci arriva tanto in fretta, è bene almeno che non faccia il male per paura del castigo. Perché? Perché se comincia a fare il male, poi si abitua al male, si dispera e continua a farlo e non esce più. Invece intanto comincia a non farlo, per paura. Poi capisce che si sta meglio senza farlo, poi capisce che è un bene farlo, poi capisce che è amore non fare il male. Già lo facciamo lo stesso, per cui... Ecco. Però credo che c'è sotto un discorso molto intelligente. Cioè, fin da quando uno non è adulto, è giusto che abbia delle paure di ciò che deve, di ciò che fa male. Se no inconsciamente lo fa. E come mai? Allora mi voglio male perché non mi hanno detto che mi fa male. Non so se mi spiego. Quindi c'è sotto una pedagogia sana che Dio segue e che non va, direi, bypassata troppo facilmente, ecco. Perché chi ha capito l'amore di Dio davvero ha capito che il male, è mancanza di amore, egoismo, è terribile. Solo che un discorso così, uno che non ama non lo capisce. Devi dirgli ci sono i diavoletti con la forca, che è una banalità rispetto al male di essere nell'egoismo. E quella è la vera forca rovente. E allora gliela descrivi in modo che riesca un po' a intuire. Ecco, un po' alla volta capirà che invece il male è molto più profondo. L'inferno è realissimo, e ciò da qui Dio ci salva attraverso l'amore.
Ma c'è stato un momento, qualche mese fa, in cui, essendo abbastanza costernata per il mio peccato, cioè così mi chiedevo, oppure ecco, parlando col Signore, dicevo, come farò, insomma, a riparare? E così nel mio cuore più o meno la risposta era, ma guarda, un modo c'è, e qual è? Beh, offriti con Gesù sulla croce, ed è Lui che muore per i tuoi peccati, quindi fin qui ci siamo. Al che ho cominciato a riflettere su questo, ma se basta fare questo, no, questo mi ha molto commossa, questo bisogna dirlo, mi sono detta, se basta fare questo, se io quotidianamente, durante il sacrificio eucaristico, mi offro con Lui, perché so che comunque Lui ripara per me, quindi è Lui che brucia il mio peccato, ma questo, cioè grazie a questa misericordia infinita, insomma, di Dio, mi può evitare quello che diceva lei poi alla fine, cioè mi può evitare, no, di là, che sia bruciato ciò che non è stato conforme all'amore nella vita. no? E invece permettermi chiaramente di godere, ecco, del, non so, alla luce del bene che possa aver fatto, è possibile una cosa del genere, teoricamente?
Ecco, io penso che ciò che di male abbiamo fatto è già bruciato di qua, nella misura in cui hai capito quanto è male e quanto fa male il non amare Dio e il non amare il prossimo. E soffri di questo, ma non è quella sofferenza che ti chiude in te, ma che ti spinge ad amare. Questo è già bruciato. Ecco, c'è tanta parte di noi che sarà ugualmente bruciata, perché ci accorgiamo. Però va alimentata l'altra e va già bruciata ora questa. Cioè, quando si parla allora di ascesi e di purificazione, ha un senso profondo che costruisce l'uomo. Cioè vuol dire agire per amore e mirare la propria vita in ciò che ti costruisce. E non buttarla via in banalità, ecco. Cioè comincio ora a bruciare ciò che è da bruciare e con quello mi scaldo e cucino le cose buone e faccio quel che devo fare, in fondo.
Grazie. Ecco, riprendendo il discorso sulla parte di noi che sarà salvata, sarebbe un discorso interessante seguire i teologi in questo, cioè come va a finire il secondo tempo, insomma. Comunque, al di là di questo, che è interessante, senz'altro, siccome dobbiamo vivere la nostra vita qui e ora, appunto, il problema era questo. In effetti noi siamo chiamati a cose grandi, la felicità, le cose belle, belle di per sé, eccetera. Però siamo veramente come il bambino che vuol sempre mettere le dita nella corrente. Ecco, io non so sotto quale categoria di peccato può essere messo il mio atteggiamento, ma mi riesce proprio difficile accettare che... Beh, il discorso, parentesi, della salvezza è abbastanza ragionevole, nel senso che tutti quelli che non hanno incontrato Gesù Cristo, cosa ne facciamo di loro? No, giusto? Quindi nella logica... siamo anche capaci di logica vicino a Dio, se Dio vuole, no? Quindi, ecco, ma al di là di questo, come si fa a accettare che qualcuno non capisca, che sia vissuto in un periodo storico in cui il livello di comprensione fosse diverso? E questo ragionamento non mi viene questa sera solo, proprio il mio cruccio questo. È il mio crucio, veramente, quindi stasera è stato messo a fuoco e in fondo tutti i misteri di cui parla la Chiesa sono cose, secondo una logica, abbastanza ragionevoli. Cioè tutti i prodigi di cui si parla sono, in questa logica dell'amore di Dio, molto ragionevoli, molto accettabili. Quello che io non riesco proprio a capire, ad accettare, è questo essere o temerari o paurosi, nello stesso tempo essere chiamati a cose grandissime e comunque non essere messi in grado di capire. Questo proprio, non so quanto ci impiegherò a capirlo e ad accettarlo.
Mi ha colpito quanto diceva all'inizio, un po' siamo sempre come quelli che mettono le dita nella presa della corrente, è vero. Credo che la nostra vita è sempre un cammino. E poi mi colpiva molto, ci sarà gente che non l'ha conosciuto? No, non ci sarà nessuno che non l'ha conosciuto, perché ognuno è figlio di Dio. E ognuno avrà, c'è un autore famoso francese che ha dedicato la vita a un ignoto a questo studio, morto 2 anni fa, che diceva, ma anche Hitler, il sorriso che ha fatto, credo, alle Olimpiadi a una bambina, era così vero, che quella parte sarà salvata. Cioè, c'è in noi qualcosa di buono, che è divino, c'è in tutti, che è la parte salvata. Dobbiamo un po' ampliarla, perché se è solo un sorriso, va bene, è già qualcosa. E la vita dovrebbe essere questo. Ecco, allora la vita ha tutto senso proprio in questa salvezza continua, che è un crescere nell'amore. Però un dinamismo. E dove fa parte dell'amore anche tutti i vari sentimenti, anche contrari, tra l'altro. Anche tutte le contraddizioni, ecco. Vabbè, chiediamo che il Signore ci illumini, ecco. La volta prossima vedremo il rovescio della medaglia.